Tutte le feste di Dio e anche ovviamente la festa delle trombe rappresentano gli eventi principali del disegno di Dio realizzato in una progressione cronologica di eventi, come sappiamo quelli noi più veterani, dalla Pasqua all'Apocalisse, fino all'ultimo grande giorno che è l'ottavo giorno dopo i 7 giorni della festa dei Tabernacoli che andremo tra poco a celebrare. È una progressione che deve essere ricalcata nella nostra preparazione individuale. Cioè non è che le feste le celebriamo di per sé, sono dei rituali e rimarrebbero solo rituali se noi non li facciamo ricalcare nella nostra vita, se non li trasmettiamo nella nostra vita pratica di tutti i giorni, nella fede e nella speranza che ci muove verso la crescita spirituale nel vivere ed affrontare gli eventi che queste feste rappresentano. Perché a differenza delle feste parrocchiali, le feste bibliche rappresentano degli eventi importanti che già stanno accadendo, come la Pasqua, come la festa dei Paniazzimi, che noi non mangiamo Paniazzimo per ricordare di tenere il peccato lontano. Queste feste sono degli eventi che noi viviamo in prima persona, ma la festa delle trombe, a differenza anche della festa di Pentecoste, che rappresenta la discesa dello Spirito Santo solo su alcune persone che Dio chiama e che persone che rispondono positivamente alla chiamata di Dio, la festa delle trombe è un evento che riguarderà il mondo intero, non solo noi, l'umanità intera. Quindi guardate quant'è importante la festa delle trombe. Quindi la festa delle trombe annuncia l'intervento diretto di Dio negli affari del mondo, quindi è una svolta epocale. Mentre sino ad oggi hanno governato l'umanità, i popoli sono stati governati da governanti umani, per la prima volta nella storia i popoli saranno governati da Gesù Cristo in persona che tornerà con la potenza e la gloria di Dio sulla terra. Quindi è una svolta epocale, che naturalmente Cristo che ritorna instaurerà il suo regno millenario sulla terra, che è il regno di Dio. Quindi la festa delle trombe è connessa al settimo sigillo. La festa delle trombe è connessa al settimo sigillo nel capitolo 8 dell'Apocalisse. Prendete gli appunti così, perché alcuni dicono: io quando leggo l'Apocalisse proprio non la capisco, soprattutto non riesco a tracciarne la cronologia degli eventi. Allora, la festa delle trombe è connessa al settimo sigillo, non ai primi 6 sigilli, perché i primi 6 sigilli, che partono dal capitolo 6, denunciano quanto causato dall'uomo nella storia. Ripeto, i primi 6 sigilli denunciano quanto causato dall'uomo nella storia, come la falsa religione, le guerre, le carestie, terremoti, epidemie e morte. Come anche il quinto sigillo parla di altri martiri che dovranno morire, non tutta la Chiesa, ma dalla Chiesa Dio sceglierà alcuni che dovranno diventare martiri. E il sesto sigillo parla di sconvolgimenti climatici. Cioè, ovviamente ogni sigillo si apre, ci sono delle scene spirituali celestiali, ma poi gli effetti sulla terra sono appunto questo: la falsa religione, la guerra, le carestie, le epidemie, la morte e altri martiri, le persecuzioni, gli sconvolgimenti climatici. Ma il settimo sigillo, che è connesso alla festa delle trombe, rivela le piaghe, come al tempo di Mosè, anziché sull'Egitto, sul mondo intero. Quindi il settimo sigillo rivela le piaghe che Dio manderà sulla terra al suono delle 7 trombe dei 7 angeli di Dio. Che la Bibbia parla di tante cose, tanti piccoli dettagli, però io vi sto dando un riassunto sicuro. Difatti, se vogliamo aprire in Apocalisse capitolo 8, Apocalisse capitolo 8, nei primi due versetti, Apocalisse 8 nei primi due versetti dice: e quando egli aperse il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Ed io vidi, qui è l'Apostolo Giovanni che ha la visione e quindi scrive per noi, e io vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio e furono date loro, che cosa? Sette trombe. Quindi ricordate sempre, sette angeli, sette trombe. Quindi ognuno di loro aveva il compito di suonare una tromba. Questo è qualcosa che avviene celestialmente. Ma noi dobbiamo concentrarci su quello che al suono di ogni, di ciascuna di queste trombe, quello che accadrà. Difatti, noi possiamo in qualche modo vedere, mentre leggiamo quello che accadrà sulla terra al suono di ogni tromba, quello che già stiamo incominciando a vedere sul pianeta e nell'umanità, nella società, nelle nazioni. Primo, suona il primo, è la terza parte del regno vegetale, come alberi, erba, brucerà. Ora, magari qualcuno di noi si aspetta che debba avvenire chissà che, ma guardate che già questo, noi vediamo già un assaggino quando noi vediamo che l'Amazzonia brucia, la costa, tutta la costa occidentale degli Stati Uniti d'America brucia. Quindi poi suona il secondo angelo, la terza parte del mare diventerà sangue e moriranno molti pesci. L'inquinamento già c'è, però quello che l'inquinamento è causato dall'uomo, ma qui è invece una piaga che verrà fatta da angeli che porteranno questi mali sulla terra per destare l'attenzione dell'umanità e per far desistere i popoli, le nazioni dal fare una cosa che ora vedremo. Al suono della terza tromba, parte dei fiumi e delle acque sotterranee, le falde acquifere, diventeranno amare e velenose, imbevibili. Ci sarà penuria di acqua a livello globale. Tutto questo porterà ovviamente fermento nei popoli, perché non è che si subirà passivamente questo. Ci sarà la corsa agli accaparramenti di cibi e anche dell'acqua. Al quarto suono, la terza parte degli astri si oscurerà. Non sappiamo questo come accadrà. Il sole sarà oscurato da dense nubi o sarà il sole stesso come stella che si spegnerà un po'. È più probabile che avverrà che, diciamo, il cielo terrestre sarà veramente oscurato da dense nubi, perché dice in questo suono che anche le stelle si oscureranno. E alla quinta tromba spunteranno delle locuste pungigliose. Locuste pungigliose tormenteranno i non battezzati per 5 mesi. Questo nel capitolo 9. Cioè tutti quelli che non hanno preso, tutti quelli che non avranno preso il segno sulla fronte di Dio. Qual è il segno di Dio? È lo Spirito Santo, la circoncisione spirituale. Tutti quelli che non saranno battezzati saranno tormentati per 5 mesi. Quindi notate bene quanto è importante essere umili, avere un salubre timore di Dio e tornare a Dio con maggiore serenità. Io le dico queste cose in maniera molto riassuntiva, ma voi leggetele e capirete che è così. Poi suona la sesta tromba e vedremo che dice che degli orientali numerosissimi invaderanno l'Occidente via l'Eufrate. E questo è scritto in Apocalisse 16, versetto 2 e in Daniele 11, versetto 44. Ve lo ripeto, al suono della sesta tromba i popoli orientali, le nazioni del Sol Levante, invaderanno l'Occidente attraverso il fiume Eufrate. E questo è scritto in Apocalisse 16, versetto 2 e Daniele 11, versetto 44 per i vostri studi personali. Al suono della settima tromba, Cristo tornerà sulla terra per distruggere e per premiare. Per distruggere quelli che distruggono il pianeta e che fanno ingiustizia agli uomini, e per premiare i suoi fedeli servitori, che dovremmo essere noi. Abbiamo tanta strada da fare, sicuramente, ma siamo qui animati da questa fede e da questa grande speranza. Andiamo in Apocalisse 11, versetti da 15 a 18, fratelli e sorelle. Apocalisse 11, versetti da 15 e 18. Difatti, la settima tromba sta a indicare quando tornerà Gesù Cristo sulla terra, come ho detto prima, per distruggere e premiare. Apocalisse 11, dal versetto 15, leggiamo: «Poi il settimo angelo suonò la tromba, e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E nel versetto 18 dice: «Le nazioni si erano adirate», cioè fermento, «fra di loro si erano anche incattivite, fare guerra fra di loro. Ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servitori, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi. Ed è arrivato il tempo di distruggere quelli che distruggono la terra». Quindi a questo punto vorrei tornare indietro alla sesta tromba. Vi ricordate la sesta tromba, quella che precede la settima? Cioè quando Israele e Gerusalemme saranno invasi. Invasi da chi? Dalla bestia, dagli eserciti della bestia. E al culmine della grande tribolazione, i cristiani abbiamo vissuto, i nostri antenati, abbiamo vissuto assieme a tante benedizioni anche, abbiamo sofferto delle tribolazioni, delle persecuzioni, ma ci sarà un culmine della grande tribolazione come non si sarà mai visto prima e mai ci sarà dopo. Quindi, al culmine della grande tribolazione, Dio permetterà che i popoli o gli eserciti del Sol Levante valicheranno il fiume Eufrate per andare contro la bestia e far crollare il sistema di Babilonia la Grande, ovvero il blocco occidentale. E questo è scritto in Apocalisse 16:12. Questa è una visione molto più dettagliata rispetto a quello che avete avuto forse fino adesso. Leggiamo in Gioele capitolo 2, il quale questo profeta di Dio ha scritto una profezia molto significativa di cosa accadrà quando quelli, gli eserciti del Sol Levante, valicheranno il fiume Eufrate per distruggere gli eserciti della bestia, i quali si sentiranno talmente minacciati a nord e ad est che si ritireranno in qualche parte, ma crollerà perché sarà privo di forza, si ridurrà ad essere privo di forza. Notate Gioele 2, questo scontro che non sarà più, che mentre fino adesso è uno scontro tra popoli, tra nord e sud, alla fine sarà lo scontro finale quando Gesù dovrà tornare per fermare lo scontro tra est e ovest. Quindi dice in Gioele 2 dal versetto 1, leggiamolo tutti insieme fino a diversi versetti, dice: suonate la tromba a Sion, un avvertimento a quelli che abitano a Gerusalemme, ma anche un avvertimento per noi, che siamo la Gerusalemme, noi siamo la Sion sparsa nel mondo. Date l'allarme sul mio monte santo e tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene vicino. Non è che è arrivato, ma è vicino. Perché è vicino? Perché notate bene cosa accadrà quando gli eserciti del Sol Levante si scontreranno con gli eserciti dell'Occidente. L'allarme è per noi oltre che per gli ebrei in Terra Santa. E dopo che il re del nord, la bestia, avrà ammassato i suoi eserciti nella cosiddetta valle di Megiddo e parte di essi avranno anche invaso la città di Gerusalemme, Dio userà il re del Sol Levante per punire la bestia. Non che i re del Sol Levante siano migliori, sono dei barbari rispetto alla cultura che abbiamo noi occidentali. I re del Sol Levante non credono a nessun Dio, credono che l'uomo è Dio e che noi come la New Age e come molte dei surrogati attuali. Noi abbiamo già Dio dentro di noi e possiamo autoguerirci e possiamo fare tutto quello che vogliamo. A Oriente non c'è la cognizione del peccato, come invece c'è nel cristianesimo, anche se è quello tradizionale. Quindi, quello sarà, nel versetto 2, dice giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Anche nel senso metaforico, ragazzi, nel senso che ci sarà confusione. La confusione che stiamo vedendo ora, che quando è scoppiata la questione del Covid, allora tutti si sono improvvisati profeti, tutti che mandano messaggi di qua e di là, senza nemmeno accertarsi se stanno veramente facendo girare notizie vere o false. Con questo non voglio dire che noi ci dobbiamo sottomettere ciecamente al pensiero unico di chi eventualmente vorrebbe manipolarci. Però voglio dire, dobbiamo stare attenti, molto attenti, perché tutto questo è voluto dal diavolo, gettare confusione non nel mondo che è già confuso, gettare confusione in noi che confusione non abbiamo. Noi abbiamo le idee piuttosto chiare. E lui vuole confondere noi, perché il suo obiettivo principale è quello di far spegnere la Chiesa, il popolo di Dio, sparso nel mondo. E vi garantisco che non sono le grandi masse riempiono le piazze. Il popolo di Dio è un piccolo gregge sparso nel mondo. E quindi, notate bene, nel versetto 2 dice giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Nella visione il profeta Gioele vede un popolo potente e numerosissimo, quale non si è mai visto prima. Dice 20 migliaia di decine di migliaia, carne da mandare al macello. E non se ne vedrà mai più in appresso nelle armi, negli anni delle generazioni future, un esercito così numeroso. Notate che sarà, ricordate che sarà una guerra tra est ed ovest. Nel versetto 3, davanti a lui un fuoco divora e dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden. Dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. Sembra un film di fantascienza, dove i soldati sono e si comportano come dei robot e hanno tutto un unico pensiero, distruggersi a vicenda. Gli israeliti si troveranno dove? Imbottigliati in mezzo a questa battaglia tra est ed ovest. A vederli nel versetto 4, questi sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri, sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti, crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso schierato in battaglia e davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce e nessuno riesce a fermarli. Nel versetto 9 riescono ad invadere la città di Gerusalemme, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri e le donne saranno violate. Ricordate le parole del profeta Zaccaria, capitolo 12, 13 e 14, e Luca 21, 24, dove dice Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili non saranno compiuti, cioè 3 anni e mezzo. Davanti alla prospettiva di vedere la sconfitta della bestia per mano orientale, cosa farà il diavolo? Il diavolo si giocherà l'ultima carta. Cercherà di convincere le nazioni occidentali e quelle orientali di desistere di guerreggiare l'uno contro l'altro per fronteggiare quello che sarà presentato a loro come un'invasione di un nemico proveniente dallo spazio, cioè Gesù Cristo. In Apocalisse 16, 13, difatti, quando est ed ovest si troveranno proprio nel grande flagrore di autodistruggersi, Dio permetterà al diavolo di fare questo. Dio è in controllo. Dice in Apocalisse 16, versetto 13, e vide uscire dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta 3 spiriti immondi simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi, cioè fanno grandi opere da impressionare i popoli, e che vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Quindi ovviamente questi qua avranno una grande opera di persuasione per convincerli: smettiamo di fare guerra fra di noi perché stiamo per essere invasi dallo spazio. All'improvviso che cosa succede? Lo dice nel versetto 10 Gioele, sempre Gioele capitolo 2, nel versetto 10 dice: davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Perché? Perché il Signore, nel versetto 11, il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile, e chi potrà sopportarlo? Ecco il conflitto finale tra le nazioni, fra tutte le nazioni, contro Gesù Cristo, che torna dal cielo con la immortalità e potenza di Dio e con tutti i suoi angeli. Sarà una guerra per il dominio del mondo. Le nazioni faranno coalizione per bandire la Bibbia, per ridurre allo stremo la forza dei santi, cioè la nostra forza, e per porre l'abominio della disolazione nel luogo santo, cioè l'idolatria, l'uomo al posto di Dio. Questa è la loro intenzione. Ma cosa accadrà? Gioele capitolo 2, sempre nel versetto 12, vediamo che il Signore interverrà personalmente. Dice perciò ora, nel versetto 12, dice l'Eterno: tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, come per dire che la gente un po' si addormenta. Cosa che faranno e che faremo? E dal versetto 18 in poi vediamo uno scenario diverso. L'umanità nemica di Dio sarà sconfitta e gli israeliti spirituali, noi, membri della Chiesa di Dio, saremo protetti. Nel versetto 18 dice: il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha anche avuto pietà del suo popolo Israele spirituale sparso nel mondo. Allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione, la Russia. Lo respingerò verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale e la sua retroguardia verso il mare occidentale, e la sua infezione, la sua epidemia, la sua malattia epidemica salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto grandi mali, ovviamente inclusa anche gli eserciti Babilonia la Grande. Dio restaurerà la terra dai danni provocati dalla guerra finale. Quindi qui abbiamo una svolta. Abbiamo letto fino adesso cose trementi che magari leggendole possono fare paura, ma certamente non saranno dolorose quando invece accadranno realmente. Noi non possiamo permetterci, fratelli e sorelle, di essere resi codardi e presi da paura eccessiva e smettere di salutarci con il santo bacio oppure con un abbraccio, quando in realtà appare sempre più evidente che tutta questa è una manipolazione. Perché quando ci sono poche, un migliaio, 1500, 2000, conteggiati e 200 in terapia e nessuno più sta morendo, si può dire, è chiaro, io non sto negando l'epidemia, ma quando ormai siamo in una situazione come questa, è chiaro che il problema conviene ad alcuni, perché In America io ho sentito diversi oratori, sia dalla Chiesa ma anche e soprattutto scienziati, dove scienziati anche sociologi che dicono dobbiamo cambiare il modo e il sistema di vivere dell'umanità. Non, per quello che per la tecnologia che stiamo inventando adesso, l'umanità non deve e non può più vivere come ha vissuto sino adesso. E per i problemi che ci saranno sempre di più, noi dobbiamo inventare una tecnologia tale da distanziare le persone e da impedire loro di poter fare assembramenti e fare delle rivolte, perché tutto quello che sta per accadere nel futuro motiveranno le rivolte, e ci saranno delle rivolte delle persone che non saranno miti come noi, non violenti come noi, che vedremo nelle strade molte rivolte nei prossimi anni. Allora loro vogliono fare questo, rintracciare tutti e bloccare tutti già sin da adesso. Gli studi sono stati fatti già fin dal 1915, è da 5 anni che ci lavorano. E questo martellamento che tutti i giorni parlano di Covid è perché vogliono traumatizzare e proprio traumatizzare e renderci paurosi oltre misura. Noi dobbiamo essere saggi, dobbiamo essere prudenti, ma non codardi. Dobbiamo permettere a Dio di farci ragionare e di poter essere come gli apostoli, i quali andavano anche fra i lebbrosi se dovevano imporre le mani a chi erano malati. Loro ci vogliono togliere anche questo. Quindi Dio restaurerà la terra dai danni provocati dalla guerra finale. Noi possiamo combattere la paura, perché Dio ci ha detto: io vi ho dato lo spirito non della paura. Vi ricordate Romani 8? Romani 8 dice: voi non avete ricevuto lo spirito della paura. E quindi eccessiva paura non è per i cristiani. E dice nel versetto 21: non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Come le ha fatte, le farà. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Sì, è vero, c'è la guerra, il fuoco che brucerà tutto, ma Dio non lascerà che la terra rimanga in quel modo. Questo è uno scenario del regno millenario di Cristo, cioè dopo che Cristo interviene e bloccherà tutti e distruggerà quelli che distruggono la terra, ogni famiglia avrà la sua casa, ogni famiglia avrà il suo giardino. Chi di voi vive nel quinto piano avrà modo di avere un giardino, il fico e la vigna. Versetto 19: il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati, e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Dio riporterà gli esuli nella terra promessa. Perché forse voi non ci avete mai pensato che tutti i cristiani che sono oggi sparsi nel mondo, quando Gesù tornerà e raccoglierà con per mezzo dei suoi angeli i suoi fedeli, li raccoglierà nel cielo e saranno sempre con Gesù, ma Gesù andrà, girerà attorno al pianeta, ma Gesù poi atterrerà. Zaccaria 12, 13, 14 dice: atterrerà a Gerusalemme, noi saremo gli abitanti di Gerusalemme, immortalati, che governeremo l'intero mondo da lì. Quella sarà la capitale religiosa del mondo. Questo capitolo di Gioele è un riassunto di ciò che è descritto in Apocalisse ed è un tema incentrato sulla festa delle trombe, istituita e comandata da Dio in Numeri, capitolo 29, versetto 1. Qualcuno dice, qualcuno nuovo, magari non lo sa, la festa delle trombe è comandata in Numeri, nel libro dei Numeri, capitolo 29, versetto 1, dice: nel settimo mese, e noi siamo nel settimo mese dell'anno biblico, nel settimo mese, nel primo giorno del mese, cioè oggi, avrete una santa convocazione, che stiamo facendo in onore a Dio, non farete alcun lavoro servile, sarà per voi il giorno del suono delle trombe, oppure, come la chiamano alcuni, giorno dell'acclamazione, del ritorno di Cristo. Che legame ha questa festa con il prossimo avvento del regno di Dio sulla terra? Le trombe annunciano l'imminente ritorno di Cristo e l'instaurazione del regno di Dio. Le trombe provocano calamità per indurre le nazioni alla resa e al ravvedimento. Dobbiamo renderci conto che Cristo non sarà bene accolto. Cristo non sarà bene accolto dai capi governanti e da molte nazioni. Proprio come non è bene accolta la nostra testimonianza del regno. La nostra testimonianza del regno è bene accolta? Non è bene accolta dalla maggioranza. Non basterà che Cristo venga e dica di essere il Messia, perché questo mondo conosce solo la forza. Il mondo conosce solo la forza. I superstiti si arrenderanno a denti stretti all'inizio. E una grande folla però si pentirà e si convertirà dopo aver attraversato la grande tribolazione. Quindi ci saranno diversi segmenti di popolazione mondiale che agirà, reagirà in maniera diversa. Molti obbediranno a denti stretti, ma molti si pentiranno. Il suono della settima tromba è l'inizio del regno di Cristo sulla terra, che è una nuova civiltà, e noi siamo la nuova civiltà allo stato embrionale, la nuova civiltà che ha bisogno di sapere che come una città oggi ha il suo sindaco, ha le sue leggi, le sue regole e ha anche le sue proprie responsabilità. Ognuno di noi ha la propria responsabilità verso questa città, verso questa comunità che siamo noi. Non possiamo dire che io vivo la mia cristianità per conto mio. La cristianità la viviamo l'uno per l'altro. In Apocalisse 1, versetto 7, il suono della settima tromba è l'inizio del regno di Cristo sulla terra, una nuova città sotto il governo mondiale di Cristo. La tromba non indica soltanto l'inizio di una nuova era, ma indica anche il ritorno personale di Cristo al suono di questa settima tromba. In Apocalisse 1:7 dicevo: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Quando lui verrà, poi lo vedranno durante tutto il millennio, all'inizio, durante e alla fine del millennio. Il millennio viene chiamato il giorno del Signore. Anche quelli che lo hanno trafitto lo vedranno. Alla fine del millennio lo vedranno e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, all'inizio, durante e alla fine, nel giorno del Signore, che durerà mille anni. Queste sono scritture che durano mille anni, di tutto ciò che gli uomini dovranno fare, all'inizio, durante e alla fine dei mille anni, compreso l'ottavo giorno. Quando lui dice egli verrà, ogni occhio lo vedrà, egli verrà, ovviamente, quando egli viene, quello è l'inizio del millennio, ma quando dice ogni occhio lo vedrà, quello sarà all'inizio, durante e anche alla fine, nell'ottavo giorno. Quelli che lo hanno trafitto lo vedranno quando saranno risuscitati, cioè nell'ultimo giorno, alla fine dei mille anni. Ma la sua presenza sarà visibile a tutti durante i mille anni. Difatti, se leggete per i vostri appunti gli ultimi 4-6 capitoli del profeta Ezechiele, vi descrive come sarà all'inizio il Tempio di Dio e come si manifesterà e si renderà visibile Cristo ai pellegrini che almeno una volta all'anno andranno a Gerusalemme, per dimostrare di riconoscere Lui come Re dei Re. Il suo governo non sarà riconosciuto da tutti subito, ci vorrà del tempo. Prima si convertirà Israele fisico, che non hanno ancora riconosciuto in Gesù il Messia, poi le nazioni vicine come l'Egitto, e sarà chiesto loro di celebrare le feste bibliche. Ora, ve lo immaginate questo? Ve lo immaginate voi gli egiziani, i coreani, i cinesi celebrare la festa, tutte le feste di Dio? Quello non è tanto la festa in sé, quanto il farlo indicherebbe il riconoscimento di Gesù Cristo quale re di tutta la terra. Quindi non vorranno all'inizio, ma Gesù governerà le nazioni assieme ai suoi santi allora risuscitati. Sapremo che incontreremo ancora una volta della resistenza. Avremo paura oppure ci scoraggeremo perché incontreremo la resistenza. Notate i politici quante resistenze incontrano dai partiti avversi e quanta faccia tosta e quanta persistenza hanno ognuno andando contro l'altro. Noi non andiamo contro nessuno, ma dobbiamo stare attenti a prepararci che avremo dei nemici all'inizio. Dice in Apocalisse capitolo 20, versetti da 4 e 5, Apocalisse 20, versetti da 4, dal 4 in poi, dice: «Poi vidi dei troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato la potestà di giudicare. E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Questi siamo noi. E noi non ci possiamo permettere oggi di essere timorosi. Se siamo protetti da Dio e benedetti da Dio, le sue promesse le dobbiamo credere. Non dobbiamo dubitare alle sue promesse, alle promesse che Lui ci proteggerà. I loro corpi saranno mutati in un batter d'occhio, come dice in 1 Corinzi 15, 52. Essi, questi, che, fra i quali dovremmo esserci anche noi, dobbiamo avere questa aspettativa, questa speranza. Guai se non l'abbiamo, questa speranza. Se non abbiamo questa speranza, sapete qual è il nostro modo di comportarci? Dare, indugiare alle nostre peccate, alla nostra carnalità. Noi combattiamo la nostra carnalità o i pensieri di superbia quando noi invece abbiamo questa aspettativa. Non vi è mai capitato di pensare che dopo una scivolata di peccato dice sì, ma abbiamo studiato tanto, abbiamo sentito tanto, ma io non ce la farò. Io non potrò, è impossibile che io sia là, è impossibile che io sia là. Non vi è mai capitato, a me è capitato. In momenti di scoraggiamento, dove dice ma è mai possibile? E poi Dio mi prende per la mano e mi dice: ehi, io ho avuto fiducia verso di te, ho dato la mia vita per te. Non ti permettere più di dubitare delle mie promesse. Quindi io credo molto a questa sua promessa. Che Dio ci utilizzerà, ci userà, nonostante i nostri difetti, perché Lui completerà la nostra imperfezione trasformandola in perfezione al momento della risurrezione. Quindi, perché a noi sarà dato il potere e l'autorità di governare le nazioni. Questa è la prima risurrezione, mentre sappiamo che il resto dei morti non tornerà in vita finché non saranno compiuti i 1000 anni. Ora, ci rendiamo conto di cosa significa tutto questo? Ci rendiamo conto di che cosa significa tutto questo? A quali responsabilità e a quale onore, a quale privilegio noi siamo chiamati? Significa che quanti faranno parte di governare con Cristo devono imparare a praticare i principi del buon governo e anche l'incorruttibilità. Già fin da adesso lo dobbiamo fare, già fin da adesso. Armarci, indossare l'armatura spirituale e lo dobbiamo fare in famiglia, lo dobbiamo fare nella società, a scuola, nel lavoro e soprattutto nella Chiesa, fra di noi. Diventare sempre di più un corpo unito, quel corpo è di Cristo, quel corpo è la Chiesa di Cristo. Quindi richiede conoscenza profonda delle leggi di Dio sulla base fondamentale del discernimento e della misericordia e della fede, non della legge di Dio come gli scribi e farisei, ma utilizzando il cuore della legge, lo scopo, l'intento di Dio, per cui Dio ha dato la legge, che sono il discernimento, la misericordia e la fede. Questo è Matteo 23:23. Il re dell'Antico Testamento, non vi ricordate come si comportarono molti dei re? Qualcuno fu bravo, alcuni, ma la maggior parte dei re dell'Antico Testamento erano obbligati a trascrivere e a leggere la legge ogni giorno. Dobbiamo farlo anche noi, ogni giorno, a confrontarci con la realtà. Le leggi dell'Antico Testamento ci fanno sviluppare discernimento sul Nuovo Testamento. Notate in Apocalisse 20, versetto 6. Apocalisse 20, versetto 6. Dice: Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Vi ricordate che Dio parla tante volte che Dio, dice, ha comprato un popolo per sacerdoti e per re, oppure che noi già siamo figli di Dio, ma in realtà non lo siamo realmente ancora. Però Dio si esprime come se la storia è già compiuta. Qui invece si esprime in modo più chiaro dicendo, esprimendo il verbo in tempo futuro. Essi saranno, saremo in futuro, quando saremo risuscitati, saremo sacerdoti di Dio e di Cristo e regneremo con Lui 1000 anni. Perché dovremo regnare 1000 anni? Su chi dovremo regnare 1000 anni? Sulle popolazioni. E quanta misericordia, quanto discernimento e quanta fede, quando diciamo fede uguale fermezza, fede uguale continenza, fede uguale incorruttibilità. Quando uno ha vera fede non si piega davanti alla tentazione, quando uno ha vera fede non si piega davanti al nemico. Ecco perché se uno deve giudicare in modo imparziale e deve avere ovviamente discernimento della circostanza e della situazione e deve avere anche misericordia considerando lo stato del perché quella persona, cioè significa che noi anche quando predichiamo e diamo la nostra testimonianza dobbiamo sempre ricordare che le persone alle quali noi diamo testimonianza un giorno potrebbero trovarsi a giudicare noi davanti a Dio. Quindi noi dobbiamo mai utilizzare l'arroganza, mai utilizzare io la verità in tasca con questo approccio. Noi sappiamo che abbiamo probabilmente più verità di tanti, però mai usare quel tono, come per dire io tu ancora non sai niente, ora ti dico io. Bisogna approcciare, se pensiamo di saperla tanta la verità, non dall'alto, ma dal fianco. Perché anche il ministro non è qui per guidare, ma non è per stare sopra, ma è per stare al fianco. Quindi l'attitudine quando noi, non solo quando diamo testimonianza personale in tante circostanze della nostra vita, ma anche quando predichiamo dal pulpito. Importante questo, perché molte persone quando ci ascoltano hanno bisogno di vedere, di sapere che fra di noi c'è l'umiltà di Gesù Cristo. Andiamo in 1 Corinzi, capitolo 15. In 1 Corinzi, capitolo 15, perché i messaggi e le parole che noi diciamo hanno una potenza tale che noi siamo talmente abituati a leggerle, a ripeterle, ad anche assimilarne i concetti, che non ci facciamo caso che la persona che le ascolta per la prima volta può rimanerne travolta. E quindi noi dobbiamo dare le cose a goccia, in base a quanto le persone ci chiedono, nella misura in cui le persone ci chiedono. 1 Corinzi, capitolo 15, la cosa meravigliosa è che l'ereditare la vita eterna al suono dell'ultima tromba comporterà una totale guarigione e purificazione del nostro corpo, talmente puro da diventare immortale, immune a qualsiasi virus mortale. In 1 Corinzi 15 dicevo, versetto 50, ora questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo. Alcuni moriremo, ma non tutti morremo. Cioè, prima del ritorno di Cristo, alcuni di noi morremo. Non tutti morremo, ma tutti, se allora viventi, saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Quindi Dio ci donerà la sua stessa immortalità, perché adesso solo Lui vive nell'immortalità, ma Lui ce la donerà questa immortalità. Allora saremo la famiglia, parte della famiglia di Dio, e lo vedremo faccia a faccia lo vedremo. Matteo 24, dal versetto 29, ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Sappiamo benissimo che queste sono le caratteristiche sempre che precedono, che tutte le profezie parlano, saranno segni che precederanno il ritorno di Cristo. Nel versetto 30 dice: allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Quindi il suo ritorno sarà visibile a tutti. Vi siete mai chiesto il perché le nazioni faranno cordoglio anziché festa al suono della settima e ultima tromba? Beh, egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra. Sta parlando di noi. Sta dicendo che quando egli verrà al suono di questa tromba, egli manderà i suoi angeli e ci raccoglierà. Questo sarà un evento visibile a tutti, non sarà un evento segreto. Come fu visibile l'ascensione di Cristo agli occhi degli apostoli, questo evento sarà visibile a tutti. Una grande luce di tutte queste persone che saliranno al cielo. Matteo 24, versetto 30 e 31 mostra chiaramente che non ci sarà alcun rapimento segreto. Semmai ci sarà il rapimento, ma più che il rapimento, la traduzione più esatta è la raccolta. La festa delle trombe prefigura la prima raccolta di primizie e quando verrà Cristo raccoglierà le sue primizie. Non c'è nessun rapimento, perché Dio non è un ladro e non deve rubare nessuno, non deve rapirci, siamo noi. Una ragazza può essere rapita suo malgrado, ma noi aspettiamo come promessa sposa il Cristo, il promesso sposo, e quindi gli andremo e non vediamo l'ora di poterci andare incontro. Quindi la settima tromba suonerà in quel preciso istante, Cristo apparirà, risusciterà i suoi eletti e darà ordine ai suoi angeli di radunarci dall'un capo all'altro dei cieli. Il nostro raduno con Cristo è immediatamente dopo la sua apparizione. Difatti, questa affermazione dottrinale, che però viene contraddetta da quelli che predicano il rapimento segreto, viene contraddetta dalla lettera di Paolo, prima lettera di Paolo, ai Tessalonicesi nel capitolo 4, dove dice nel versetto 16: perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno i primi. Quindi la sua apparizione e la prima risurrezione sono contemporanee. In Esodo 17, versetti 17 e 19, narra del suono delle trombe. Vi ricordate quando Israele era ai piedi del monte Sinai e Dio tuonava con la sua voce e Israele ebbe tanta paura da dire a Mosè: sali tu sul monte che sia Dio a parlare solo con te e non con noi, perché ci sta terrorizzando. Dobbiamo quindi essere sempre come le vergini avvedute, le quali riempiono diligentemente di olio, cioè di Spirito Santo e di verità, studiando la Bibbia, le proprie lampade, la nostra vita, come dice Matteo 25, versetto 4. Tornando in Matteo 24, dal versetto 36 in poi, Gesù ci avverte che nessuno conosce il giorno e l'ora in cui tutte queste cose accadranno esattamente. Ma allo stesso tempo egli ci dice che sarà come ai tempi di Noè. Come un'intera famiglia trovò in virtù del giusto Noè, allo stesso modo i nostri cari potranno essere protetti e salvati dalla grande tribolazione che colpirà il mondo in virtù della nostra assoluta fedeltà a Dio. I nostri cari che sono santificati, come anche la storia di Lot, vi ricordate? Dio se l'ha preso per mano, lo trascinò fuori da Sodoma. In Matteo 24, sempre nel versetto 40, allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Sta parlando di due congregazioni o di due chiese. Versetto 42 dice: vegliate, vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Cioè dice questo che vuole che ci teniamo pronti sempre, perché per me il suono della tromba, l'ultima tromba, suonerà il giorno in cui Dio deciderà di farmi addormentare. E io devo guardare le mie trombe, ognuno di voi deve guardare le proprie trombe. I segnali che Dio manda a ciascuno di noi a livello individuale, non quelle a livello globale, quelle che abbiamo letto fino adesso, ma per essere preparati e per vegliare ognuno di noi Dio ci manda dei segnali. Quando parliamo delle trombe, non sono le trombe di un'orchestra, sono segnali, trombe, segnali. Allora dice, mia moglie mi diceva, oh, io dobbiamo essere insieme nel campo, io non voglio essere lasciata, e dico nemmeno io voglio essere lasciato, e la tranquillizzo: se mai uno dei due sarà lasciato, gli dico a mia moglie, sarò io, perché tu sei migliore di me. In conclusione andiamo in Luca 21, fratelli e sorelle. In conclusione, la festa delle trombe ci richiama ogni anno a identificare i segni dei tempi. Perché Dio ci chiede di santificare questa festa ogni anno? Per non dimenticare, per non abbassare la guardia, e perché ogni anno noi vediamo, sia nella nostra vita individuale, ma anche nel mondo, queste trombe suonano. In Luca 21, versetto 34, dice: or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza o dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, senza aspettarvelo. Quindi lui sta dicendo, ve lo dovete aspettare in qualsiasi momento, quindi non è sbagliato essere allerta. Quindi è un modo, quando lui dice... ovviamente, oltre che preoccuparci della nostra crescita spirituale e del nostro essere sempre vicini a Dio, dobbiamo anche stare attenti guardando gli eventi affinché tutto quello che dovrà accadere non ci cada addosso all'improvviso. Perché se a quelli che accadrà addosso all'improvviso non avranno né speranza né preparazione e saranno, sapete, tutti sparpagliati. Se Cristo ha edificato un corpo che è la sua Chiesa, e lui lavora tanto che vuole che la sua Chiesa sia unita, è perché nell'unità saremo forti e vinceremo. Divisi falliremo, il diavolo ci sbranerà. Quindi nel versetto 35 dice: perché quel giorno verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Abbiamo avuto un assaggio con il Covid, no? Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Quindi le nostre malattie, Il nostro invecchiare sono le nostre trombe, i segnali per ricordarci che dobbiamo prepararci spiritualmente ora in questa vita alla vita che verrà. Saremo beati se tutte le trombe di Dio ci troveranno preparati.